Vangelo che abbiamo appena ascoltato mi fa ricordare sempre un grande dipinto che tra l'altro il nostro cardinale ha utilizzato per, come immagine, come esempio, come icona quando ha pensato di indire questo grande giubileo per Napoli. Ed è questo grande quadro che tra l'altro si trova a Napoli, in via Tribunali, nella chiesa quella del Banco di Napoli, le sette opere di misericordia di Caravaggio, che è un quadro molto molto bello e che dice proprio la vita, la cultura di questo popolo, perché il Caravaggio pensò di mettere su tela proprio questa pagina del Vangelo, ma lo fece con la semplicità e anche la passionalità, la carnalità che rappresentava la sua vita. Caravaggio era un uomo spostato, non era un tipo troppo normale, faceva parecchi guai pure e andava sempre in giro e fuggiva sempre perché dove andava faceva un guaio. E allora per non essere arrestato, per non essere picchiato, allora pigliava e andava e fuggiva da qualche altra parte. Quando lui era solito dipingere, non dipingeva secondo i canoni classici, no? Quando doveva dipingere la Madonna oppure quando doveva dipingere qualche santo, non è che faceva la Madonna e i santi secondo dei canoni molto classici, molto precisi, ma in genere magari dipingeva le persone che incontrava per strada. Allora spesso poteva capitare che per dipingere la Madonna aveva in mente l'ultima ragazza o l'ultima donna con cui magari era pure stato, e allora questo poi succede altri guai, altri problemi, e quindi immaginate tutti gli appiccichi che succedevano con... Ma ci ha lasciato delle opere che sono meravigliose, che sono straordinarie, e questa, quella delle sette opere di misericordia, lo è, perché lui dipinge questa pagina del Vangelo a partire proprio dalla sofferenza e dal dolore che legge, che vede nel popolo di Napoli, perché poi, pur essendo un grande pittore, non è che era abituato, no, a frequentare grandi ambienti, ma frequentava per la sua, insomma, così, per carattere che aveva, frequentava le persone più semplici, le persone più umili, e in questo quadro noi troviamo proprio tutta la passione, no, della città di Napoli, che a distanza di 400 anni ne è proprio cambiata, perché se noi guardiamo quel quadro e vediamo quello che succede oggi, ci rendiamo conto che stiamo punto e da capo. E lì troviamo il carattere dei napoletani, nel bene e anche nel male, la capacità, cioè, del napoletano di venirsi incontro, di aiutarsi in un l'altro, soprattutto nelle situazioni di difficoltà, nelle situazioni di maggiore, appunto, pericolo, ma troviamo anche la sbadataggine del napoletano, troviamo anche l'incapacità del napoletano di costruire una vita secondo un progetto, secondo un piano, secondo una visione più ampia, che non sia soltanto e semplicemente cogliere il momento, cogliere l'occasione, tanto sto bene oggi, poi Dio ci pensa domani, ma quel Dio ci pensa domani non è l'affidamento nella provvidenza, ma è proprio un non importarsi di quello che succede nella vita e anche il non sentire poi la responsabilità, no, di quello che la vita mi richiede. Magari sono sposato, magari ho dei figli, magari ho tutta una situazione, una condizione di vita da portare avanti. Ecco, in quel quadro noi troviamo tutta questa passione di Napoli. Lì troviamo la Napoli del primo Seicento, questa Napoli antica, affollatissima, città, lo era allora e lo era pure e lo è pure oggi, e troviamo appunto questa immagine di una città che vive a metà tra la bellezza, tra la forza, tra la magnificenza delle sue chiese, dei suoi monumenti, della sua storia, della sua cultura, ma anche l'emarginazione. Basta vedere quelle figure in quei quadri, quelle figure delle persone anziane, oppure la figura di bambini, no? che sono senza scarpe, che sono quasi seminudi, la figura di donne che cercano di arrabattarsi per portare avanti la famiglia. Queste sono situazioni che sono sotto gli occhi di tutti, sono situazioni che più o meno a distanza di 400 anni le viviamo ancora oggi, no? Quante mamme io vedo che vengono, no, anche qui in parrocchia, che devono che devono arrangiarsi, devono arrangiarsi, che devono andare a fare le pulizie, che devono. Perché come si fa? Come si fa? E ho anche tanti papà che devono arrangiarsi ancora peggio delle proprie mogli, perché non c'è un posto fisso, perché c'è la difficoltà di portare avanti la famiglia, perché magari ad una certa età non ti pigliano più a lavorare, perché già a 45 anni non servi più, secondo questo maledetto sistema economico che tentiamo ancora di mantenere in piedi invece di far cadere completamente e di sostituirlo invece con un altro che sia più giusto, che sia più equo, che sia soprattutto più sobrio e che dia di più, che sia più capace di ridistribuire la ricchezza che è sempre di più nelle mani di pochi e non invece nelle mani di quelli che poi producono la ricchezza, che fondamentalmente sono i lavoratori e peggio ancora le donne in Italia. È la stessa realtà che si viveva nel 600 e che nonostante 400 anni di storia siamo costretti a ripetere ancora oggi e ancora di più siamo costretti a vivere nella nostra vita, questa realtà fatta di infinite miserie o di interminabili contrasti, questa realtà che è frutto di questo groviglio di uomini e di cose, ma in questo groviglio noi troviamo esempi straordinari di altissima dignità, di umanità vera, di umanità profonda, di santità, di atti concreti, di immediata, di sincera, di solidale partecipazione alle pene e ai dolori degli altri, che soltanto una umanità ferita può vivere, può sentire e a sua volta può trasmettere. Ed è su questo che bisogna fare leva, è su questa capacità di saper condividere il dolore altrui, è su questa capacità di vedere anche nel dolore comunque un barlume, un segno di speranza che noi dobbiamo far leva. Quando, varcata la soglia della morte, entreremo nella eternità di Dio, non nell'eternità degli uomini, come sapete, lo dico sempre, che noi già siamo eterni, già viviamo la vita eterna, non bisogna morire per vivere la vita eterna, perché lo sapete meglio di me, eterno che cosa significa? È qualche cosa che ha avuto inizio e non ha più fine, questo significa eterno, infinito significa che non ha né inizio e né fine, Dio è infinito, noi siamo eterni, perché abbiamo già avuto inizio, che il Signore ci ha creati, ci ha pensati, i nostri genitori ci hanno fatto e noi siamo nati. E quindi nel momento in cui siamo nati siamo eterni. Ora viviamo l'eternità nella umanità. Quando moriamo vivremo l'eternità in Dio, perché vedremo Dio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, faccia a faccia. E quando varcheremo, la soglia della morte, perché la morte, ricordiamocelo sempre, non è la fine di tutto. La morte, io uso sempre questa immagine, non mi stanco, ma stancherò mai di ripeterlo, quelle cose bisogna sempre ripeterle perché altrimenti nella testa non ci entrano. La morte non è la fine di tutto, ma la morte è una porta d'ingresso in una condizione nuova della nostra vita, della nostra esistenza. Noi ne moriamo, ma compiamo con la morte un passaggio, da una dimensione passiamo ad un'altra dimensione. E quando varchiamo, questa soglia, entriamo nell'eternità di Dio. E nell'eternità di Dio ci troviamo di fronte a tre sorprese. Perché la morte ha delle sorprese in sé. E ci troviamo di fronte a tre sorprese che le letture che abbiamo ascoltato nella messa di questa sera ci illustrano bene. La prima ci viene proprio dal Vangelo. Quando c'è quella domanda, no? Avete visto nel Vangelo Gesù fa quell'esempio, no? Di vedere le persone che hanno fatto certe cose vanno a finire in un posto, le persone che invece si sono comportate in un altro modo vanno a finire in un altro posto, e quelle che si sono comportate bene non si rendono conto di essersi comportate bene, per cui dicono: Signore, ma quando mai, no, ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo visto assetato, nudo, carcerato, ammalato, abbiamo fatto tutto quello che tu hai detto? In fondo fanno quella domanda perché quelle persone sanno di non aver fatto nulla di speciale. Perciò fanno quella domanda, no? Si meravigliano che il Signore sta chiedendo loro quella cosa lì, no? Loro sanno di non aver fatto nulla di speciale e la sorpresa sta proprio lì, vedersi valorizzata la loro povera quotidianità, Quante volte noi pensiamo di vivere una vita semplice, no? Una vita quotidiana, però a volte un po' insignificante. E a volte anche lo manifestiamo, no? Diciamo, ma che vita faccio io? Ma che vita vivo? No? Perché ci fa sempre sacrifici, non ci stanno i giorni che posso dire, ah, questo è un po' meglio, no? Devo fare sempre sacrifici per tutta una vita, e finisco con i figli, e poi cominciamo con i figli dei figli, e poi non finiamo mai, no? Se dice figlio piccirillo, vai piccirillo, figlio rosso, vai rosso, figlio sposato, vai a doppiare, ed è proprio così la vita, no? Cioè, sembra sempre che quando possiamo arrivare a vivere un momento di serenità, invece ci casca addosso, no? Tutta una serie di situazioni, e invece lì, queste persone si vedono valorizzata la loro vita quotidiana, vedono conosciuto e stimato quel bene nascosto che magari nessuno ha mai notato, quelle umiliazioni che spesso abbiamo mandato giù in silenzio, per amore della pace, per amore anche delle persone che stanno intorno a noi, quegli sforzi di onestà, quegli sforzi di fedeltà, quegli sforzi di solidarietà che a volte, ecco, ci fanno sembrare un po' fuori dal mondo, perché il mondo indubbiamente va per altre strade, tanto questi gesti, no, alla fine ci rendiamo conto che non è che sono tanto di moda, perché oggi quello che è di moda è semplicemente apparire, non essere. E il bene e la generosità invece pagano sempre alla fine. Pensate al bene e alla generosità delle mamme, che amano i propri figli senza stancarsi mai, e spesso dai propri figli ricevono poco in termini di riconoscenza e in termini di ascolto. Anche qui c'è quel detto napoletano che si dice: una mamma pensa a 100 figli, ma 100 figli non sono buoni per una mamma. C'è quel detto. I detti sono veri perché nascono dalla vita vissuta, dalla vita di ogni giorno, non è che sono inventati così, ed è vero. E sorpresa grande quella che dà a noi oggi il coraggio di continuare. Dobbiamo continuare anche andando controcorrente, a vivere quella verità e quel bene che domani, sorprendentemente, scopriremo essere vincente ed essere eterno. Ecco, quante mamme noi anche questa sera, in questa celebrazione eucaristica, presentiamo al Signore, che hanno fatto nel silenzio, no, della loro vita, nel sacrificio della loro vita, tanto bene, e adesso quel bene certamente fruttifica nel cuore dei loro figli. E quanti papà presentiamo anche questa sera, che hanno fatto altrettanto, che hanno con la loro vita, no, lasciato un segno forte nel cuore dei figli. E quanti figli anche presentiamo questa sera al Signore, che magari sono stati capaci di riconoscere, ecco, anche già in vita, il bene compiuto dai loro genitori. Questo a volte viene fuori sempre nei momenti un po' più drammatici, nei momenti un po' più difficili della vita, perché quando siamo in vita a volte abbiamo un poco di vergogna, no, di dire ai genitori che li vogliamo bene, oppure a volte ci sono quegli atteggiamenti un po' di vergogna. Poi invece vengono fuori in questi momenti drammatici delle cose straordinarie e bellissime, magari quelle lettere, no, che i nostri figli scrivono ai genitori, che stanno chiusi in quel cassetto, che magari i genitori non hanno mai letto, ma in quel momento, davanti al momento della verità, ecco, vengono fuori anche qui, no, durante la celebrazione dei funerali o durante il ricordo ad un mese, no, della morte del defunto, vengono poi lette, no, questi ricordi, questi segni di riconoscenza nei confronti dei genitori. Questo è il bene che dobbiamo sempre conservare e che rende ragione della nostra speranza in Dio. C'è una seconda sorpresa, e ce la racconta Paolo quando dice, l'abbiamo ascoltato nella seconda lettura: io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La morte è sempre un po' una sofferenza, è sempre una lacerazione, perché quando e non conta l'età, no? A volte uno dice: ma chi le rivieti, chi le giovane, come se poi uno che vieti ha da morire per forza, cioè no, voglio dire, è tutta scritta, non è che conta l'età, perché perdere un genitore è sempre una lacerazione, e lo è, questo dobbiamo convenire, convenite con me, certamente lo è ancora di più quando si perde un figlio, perché è un atto innaturale perdere un figlio, cioè non ci sono parole di fronte a, questa cosa qui. E la morte è sempre una lacerazione. Però Paolo ci ha detto che la sofferenza di questo momento presente non è paragonabile alla gloria che ci verrà rivelata nel futuro. Sarà questa la scoperta e il possesso di essere niente di meno che come Dio, cioè essere simili a Lui, perché dice Paolo che siamo diventati eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, siamo diventati come Lui. Comprenderemo cioè che tutta la nostra corsa a carpire magari qualche magra soddisfazione nella vita non è stato alla fine che un rincorrere lucciole, rispetto invece a quel dono della felicità, a quel dono della pienezza, a quel dono della realizzazione anche nel corpo che viene da Dio, anche nel corpo che viene da Dio, perché noi risorgeremo con il corpo, altrimenti tutto quello che stiamo facendo non ha senso, ce ne potremmo pure a casa, e non conto, tu dammi l'uscio, dice signori miei, hanno pazziato. Più prima a barracche, non lo so quando ci vediamo, noi risorgeremo con il corpo, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa. Quale corpo? Non lo sappiamo, quale corpo? Un altro certamente. Perciò Gesù si fa trasfigurare, no? Per far capire ai discepoli quello che sarà un poco alla fine dei tempi. Ed è un corpo diverso da quello che normalmente abbiamo avuto. Perché quando Gesù risorge, intanto i discepoli al primo impatto non lo riconoscono. No, non lo riconoscono. Lo riconoscono solo quando incomincia a parlare e a fare certi segni e certi gesti che lui abitualmente faceva. Spezzare il pane, eccetera, eccetera. Poi Gesù mangia, perché chiede ai discepoli, preparatemi qualcosa da mangiare, ho fame. E quindi mangia. Però è un corpo che non ha materia, perché Gesù passa attraverso le porte. Non mi chiedete altro, perché non faccio manchi. Però è nel Vangelo sta scritto così, e allora noi dobbiamo credere, se quella è parola di Dio, allora è il mistero della fede, dobbiamo morire per capire quello che succede, non cambiamo una poca, forse è meglio, ma voglio dire, dobbiamo morire per capire che cosa succede dall'altra parte. La sorpresa è proprio questo, Dio è andato al di là della promessa, Dio non delude, anzi dilata l'uomo, perché valorizza nella risurrezione tutti gli aspetti, anche la nostra umanità, anche il nostro corpo, e dà al nostro corpo un valore completamente nuovo. Avere fede significa credere che Dio vede e vuole il mio bene più di quello che io vedo di me stesso e più di quello che voglio io di me. Ma domani tutto questo bene che io faccio, tutto questo bene che io ricevo, diventa una realtà nuova. Chi è salito al terzo cielo, come Paolo, quasi a intuire misticamente quello che avviene nell'aldilà, ha lasciato scritto delle cose bellissime. Paolo ha detto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore di un uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ed è verso questa grande sorpresa che noi dobbiamo incamminarci nella fede. E poi c'è la terza sorpresa che viene dalla prima lettura, il profeta Isaia, quando il profeta Isaia dice che Dio strapperà il velo, il velo, la famosa coltre che pesa, no, sulla morte. La terza sorpresa sarà un aprire gli occhi di colpo su ciò che alla fine conta o non conta della vita. Il Signore strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. Giunti davanti a Dio, immediatamente, sarà tolta che cosa? La maschera. Crollerà tutto quel castello di falsi valori, a volte anche di bugie, di menzogne, di ipocrisie, di deviazioni, che a volte nella nostra vita noi mettiamo in campo. E che abbiamo messo in campo a volte per difenderci, a volte per avere qualche cosa, a volte per ottenere di più. Si farà verità su tutto. Sarà il giorno, ecco, della rivincita per i giusti. E questo i nostri morti lo vedono anche più di noi, lo vedono anche più di noi, più capaci di amore, più capaci di amore per noi, perché in quel momento anche loro saranno liberati dall'egoismo che ci prende, dalla chiusura che ci prende, dall'incapacità di amare che molte volte caratterizza la nostra vita. E questa non è un'invenzione, questa non è un modo come un altro che utilizza la Chiesa per tenere magari a bada, come spesso si dice, no? Le coscienze. Il Vangelo parla del ricco Epulone, ricordate quella bella pagina del Vangelo, che accortosi della sua vita sbagliata, ecco, allora gli vengono in mente i suoi 5 fratelli e quindi chiede al padre Abramo di andare dai fratelli, dice: padre Abramo, ti prego di mandare Lazzaro. Lazzaro era quel povero che stava alla sua porta e che il ricco Epulone non vedeva mai, passava sempre davanti come se niente fosse. Dice: ti prego di mandare, padre Abramo, il povero Lazzaro e i miei fratelli, perché stanno facendo la stessa cosa che sto facendo, che ha già fatto pure in vita, almeno loro si ravvedono e non fanno la stessa fine che ho fatto io. E la sorpresa è che Abramo dice: no, hanno già la legge e i profeti, non c'è bisogno che mando il povero Lazzaro, perché loro hanno già la legge e i profeti, cioè il Vangelo, esiste già il Vangelo. Ieri nella solennità di tutti i santi abbiamo letto quella bellissima pagina delle Beatitudini, basta quella per capire come dobbiamo comportarci. La sorpresa è che la preghiera esiste e i nostri morti pensano a noi. E questa è un'altra cosa che io dico sempre, ogni volta che celebriamo, no? Una santa messa per i defunti, lo dico sempre ai familiari, con la preghiera è lo strumento che noi abbiamo, l'unico strumento che noi abbiamo per restare in comunicazione con i nostri morti. Perché il corpo si va disfacendo nell'attesa che si ricongiunga con un corpo nuovo quando risorgeremo, ma l'anima è immortale, quindi i morti non muoiono, è il corpo che non c'è più. Ma la persona vive in Dio e noi per stare in comunicazione con Dio che facciamo? Perché non lo vediamo Dio, che facciamo? Preghiamo. E allora se questi morti nostri che vivono in Dio e vogliamo restare in comunicazione con loro, che dobbiamo fare? La stessa cosa, dobbiamo pregarli e loro pregheranno per noi. Fanno la stessa cosa che fanno i santi, la stessissima cosa che facciamo i santi. Scusate, ma che senso ha? No. Che noi andiamo vicino alla cappella di un santo e lo preghiamo. Noi perché lo preghiamo? Perché pensiamo che viva. Perché se pensiamo che non esiste più, che non c'è più, scusate, ma vediamo a fare vicino alla nicchia e lo preghiamo, si vicino. E i pazzi fanno così. I pazzi vanno verso qualche cosa che non esiste, che non c'è. Noi invece andiamo e ce l'abbiamo pure quando non fanno quello che diciamo noi. Questo vale la stessa cosa per i nostri defunti, sono vivi, non sono morti. Sono vivi e noi li dobbiamo pregare così come facciamo solitamente, non con i santi o con qualche santo in cui siamo particolarmente legato. Ecco la sorpresa, la preghiera oggi dei nostri morti che pensano a noi. Abbiamo dei potenti intercessori. Allora non dimentichiamo mai la sera, assieme a tutti gli altri santi, di invocare la mediazione presso Dio. Quella preghiera semplice dell'eterno riposo, non la dimentichiamo mai. Perché in quel momento noi ci mettiamo nella semplicità in comunicazione con loro e loro comunicano con noi. Poi non c'è bisogno di vederli, non vengono in zona, non vengono in zona, lasciate perdere tutti i costi, sciocchezze, siate seri. Mi dicevo da Totò, la morte è una rivetta, noi siamo seri, apparteniamo a morte. Quella espressione di Totò è un'espressione grandissima, vale più di 1000 pagine di teologia quell'espressione di Totò, perché di fronte al mistero della morte dobbiamo essere seri, perché il mistero della morte, il mistero della nostra vita, ci dice chi siamo realmente e che cosa vogliamo realmente dalla nostra vita. Chissà perché la verità che facciamo su noi stessi davanti alla morte poi non dura mai tutto il resto della nostra vita. Perché nel momento in cui perdiamo una persona cara nella nostra vita, ecco, in quel momento ci sembra, no, che tutto è finito, o ci sembra che tutto il resto non conta. Poi passa un mese e già ce ne scende in zogna. Poi passano 6 mesi, peggio ancora, passa un anno, già siamo scoperto cose, cominciamo a fare tutto quello che facevamo prima e peggio ancora. Chissà perché. E noi dobbiamo, perché non preghiamo. Perché con la preghiera noi non ricordiamo quel momento di verità che è stata la morte nella nostra vita. Dobbiamo vivere nella verità, non possiamo vivere nella menzogna di noi stessi e della realtà, perché la verità appartiene a Dio, la menzogna appartiene al diavolo. Allora non manchiamo mai di ricordarci di loro, forse hanno bisogno del nostro aiuto per l'ultimo tratto di purificazione che li attende prima della gloria piena, la preghiera, il suffragio, anche la carità anche la carità, anche la carità, le opere buone. Perciò abbiamo letto il Vangelo delle opere di misericordia questa sera. Anche le opere buone, anche le opere buone, i meriti di una vita cristiana seria sono i doni e la carità che noi possiamo offrire per la mediazione di Cristo e per i nostri defunti. Anzi, la carità molte volte vale più della preghiera, aiutare chi sta in una condizione di difficoltà, ma non solo economicamente, ma anche facendo compagnia a chi ne ha bisogno, a chi sta in difficoltà. Ecco, questo vale molto di più di tante altre cose. E Cristo, ancora una volta, in mezzo a noi e con noi, e anche stasera sarà in mezzo a noi e con noi, attraverso il dono dell'Eucaristia, offre questo suo sacrificio in riscatto di tutti quelli che oggi noi a Lui presentiamo, di tutti i nostri defunti che oggi presentiamo a Lui, per la purificazione e la loro salvezza. E lo facciamo con un gesto tra poco, perché nel momento in cui presenteremo il pane e il vino per il sacrificio eucaristico, presenteremo anche il registro dei defunti e anche l'altro registro nel quale ciascuno ha segnato il nome, no? del defunto, per dire che tutti questi nostri fratelli, in questo momento, insieme al pane e il vino, cioè la nostra vita, la nostra verità, viene offerta al Signore. Però tocca poi a noi impegnarci a cambiare vita, perché se è vero come è vero che c'è quella domanda, Signore, quando mai, ma c'è sta pure quell'altra domanda, Signore, ma quando mai, quando non mi hai aiutato, quando non mi hai dato da mangiare, quando non mi hai dato da bere, quando non mi hai vestito, quando non mi hai visto proprio, quando te ne sei fregato di me, e tutto il resto appresso. C'è sempre nella vita, no, il risvolto dell'altra faccia della medaglia. Un'ultimissima, proprio breve cosa, non posso non ricordare alla fine di questa omelia alla Madonna. E la ricordo attraverso, perché a me è molto cara quell'immagine, l'immagine della supplica della Madonna di Pompei, quando ad un certo momento noi diciamo quell'ultimo accento delle nostre labbra sarà il suo nome dolce e soave, perché sappiamo che la Madonna ci prende con sé e ci porta in paradiso, perché la Madonna è più buona di Dio, è come le mamme. E allora scusano sempre le mamme, pure se i figli sono proprio disgraziati, malamente, eccetera, eccetera, ma hanno sempre questo fatto di scusare sempre i figli, perché portare dentro il proprio grembo una creatura è qualcosa di meraviglioso e di straordinario. Solo il nostro Dio poteva pensare una cosa del genere. E allora sappiamo, ecco, che invocare la Madonna significa poi avere una via, non dico preferenziale, ma insomma, la Madonna ci vuole bene, ci accompagna e ci porta in cielo. Allora, ecco, invochiamo anche lei sempre nei momenti di difficoltà, nei momenti di disagio, anche nei momenti in cui la nostra vita, ecco, sembra venir meno. In quel momento la Vergine Immacolata, nostra patrona, saprà darci tutta la forza necessaria per sentirci sempre più uniti tra di noi e uniti in Dio.